Modem.
Bisogna capire che oggi due paesi arabi hanno relazioni con Israele, solo due paesi arabi. Tutti gli altri paesi arabi, tutti gli altri paesi del mondo arabo non hanno relazioni diplomatiche con Israele.
We announced the establishment of a full and formal peace between Israel and the UAE. It includes the mutual opening of embassies, direct
flights. We will begin and what I would call a normal relationship with Israel in various areas.
Israele ed Emirati Arabi Uniti hanno un accordo che prevede la normalizzazione dei rapporti tra i due paesi e la rinuncia di Tel Aviv ad annettere i territori occupati in Cisgiordania. Un'intesa raggiunta con la supervisione degli Stati Uniti. Il primo ad annunciare l'accordo è stato Donald Trump.
I would say 3 weeks.
This act by the Emirate and Israel is nothing but a stab in the back of the Palestinian people and an act of normalization at the expense of the Palestinian people.
Oggi a Washington sarà il giorno della firma di un nuovo accordo nella tormentata vicenda medio orientale. Nella copertina curata da Franco Cristini, che assicura oggi la regia del programma, le voci di alcuni dei firmatari, dei protagonisti di questa intesa, da più parti definita storica. Abbiamo appena sentito tra gli altri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, seguito da Anwar Gargash, ministro degli esteri degli Emirati Arabi Uniti, e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che lo scorso 13 di agosto aveva annunciato trionfalmente questo nuovo patto, a cui si è aggiunto venerdì scorso anche il Bahrain. Dopo Egitto nel 1978 e Giordania nel 1994, Israele con gli Stati Uniti ancora in cabina di regia è dunque riuscito ad aprire una nuova breccia, questa volta tra i paesi del Golfo Arabo, pronti a normalizzare le proprie relazioni diplomatiche con lo Stato che porta nella sua bandiera la stella di Davide e non era mai successo prima. Una mossa, forse piuttosto una scossa su uno scacchiere infuocato, basti pensare alla questione palestinese o alle ambizioni espansionistiche dell'Iran, nemico comune dei quattro firmatari di oggi e anche della Turchia. Buongiorno dalla redazione di Modem e da Roberto Porta oggi al microfono. Uno sguardo dunque al Medio Oriente nella puntata odierna. Lo faremo con i nostri ospiti. Benvenuta ad Annalisa Perteghella, ricercatrice presso l'Istituto di Studi di Politica Internazionale a Milano. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Buongiorno anche a Sergio Della Pergola, professore di demografia all'Università di Gerusalemme. Benvenuto.
Buongiorno.
E un buongiorno anche a Riccardo Bocco, professore di sociologia politica all'Istituto di Alti Studi Internazionali e dello Sviluppo di Ginevra. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno. Buongiorno.
Prima di sentire i nostri ospiti, vogliamo ora con il collega Franco Cristini ricordare i punti principali, il contenuto di questo accordo.
Sì, cosa prevede? Vediamo di riassumerlo. Dunque, avvio e normalizzazione di relazioni diplomatiche tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, quindi il riconoscimento di Israele, e poi c'è la firma di intese bilaterali in campo economico, tecnologico, di intelligence, sicurezza e in altri campi. Questo in cambio sostanzialmente della rinuncia almeno temporanea ad annettere parte della Cisgiordania, come voleva farlo il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in linea con il piano di pace promosso da Donald Trump. Un'annessione, va detto, che comunque al di là della retorica sembrava di difficilissima realizzazione. Per capire gli effetti pratici di tutto questo ti do un solo esempio. Oggi chi da Gerusalemme o Tel Aviv vuole recarsi nella seconda economia araba o inversamente deve transitare da un paese terzo, ecco, con la normalizzazione per esempio i voli diretti saranno possibili.
Un'intesa, lo abbiamo detto, che molti definiscono storica, ma c'è anche chi ridimensiona la portata di questo patto.
Sì, il perché un po', lo hai già detto tu, provo a spiegare le cose nel modo seguente. I paesi arabi che oggi riconoscono l'esistenza di Israele sono pochissimi, sono due paesi confinanti, l'Egitto e la Giordania. Per tutti gli altri, per i paesi del Golfo, per la Lega Araba, un eventuale riconoscimento di Israele ha sempre richiesto un presupposto, il raggiungimento di una pace formale ed effettiva tra israeliani e palestinesi, una pace che finora, lo sappiamo, non è ancora stata trovata. Quindi, se vuoi, per i paesi arabi il ragionamento è sempre stato: prima si risolve risolve il conflitto israelo-palestinese o arabo-israeliano, e questo lo possiamo leggere nel modo seguente: prima si dà ai palestinesi uno Stato, poi semmai si allacciano relazioni diplomatiche con Israele. Ecco, gli Emirati Arabi hanno deciso che questo paradigma appartiene al passato, e questo è sicuramente un fatto significativo, anche storico, penso. Resta da capire se lo sia nel bene o nel male, ed è qui dove c'è chi plaude e chi no.
Ecco, in che senso, quali le ripercussioni sugli equilibri regionali?
Le ripercussioni penso che ce le spiegheranno molto meglio di me i nostri ospiti, ma provo ad introdurre qualche punto. L'impressione per molti è che questo accordo sia in ogni caso significativo sul piano degli equilibri regionali, perché consolida l'avvicinamento tra Israele e paesi del Golfo, questo di fronte ai potenziali nemici o antagonisti comuni. E qui lascerò appunto a chi interverrà nel corso della trasmissione spiegare se dobbiamo pensare piuttosto all'Iran, alla Turchia, alla fratellanza musulmana o ad altro. L'impressione è anche che l'accordo sia un successo per i suoi tre attori, Donald Trump, Benjamin Netanyahu e gli Emirati Arabi, ciascuno per le sue ragioni. Nel caso di Netanyahu il successo sta appunto nell'aver ottenuto relazioni diplomatiche con un paese del Golfo senza aver concesso praticamente nulla ai palestinesi, anzi magari anche ottenendo di fatto un riconoscimento dello status quo. E qui arriviamo ai perdenti, i palestinesi, che vedono sgretolarsi il sostegno che avevano del fronte compatto dei paesi del Golfo, e per i quali la speranza di riprendere un giorno il controllo dei territori occupati e di creare uno Stato proprio, ecco, diventa ancora più lontana.
Grazie a Franco Cristini, tanti aspetti, tanti punti da approfondire ora con i nostri ospiti. Andiamo dapprima a Gerusalemme, città e capitale contesa. Professor Sergio Della Pergola, Israele, lo abbiamo sentito, ha normalizzato i suoi rapporti con altri due stati arabi, Egitto e Giordania. Ora la firma di questa intesa, la prima con paesi del Golfo, Emirati Arabi Uniti e Bahrain. Le intese di oggi sono paragonabili, secondo lei, con quelle del passato?
Beh, non esattamente, perché in passato, rispettivamente con l'Egitto e con la Giordania, c'era stata una situazione di guerra combattuta, mentre nel caso degli Emirati e anche di Bahrain non c'è mai stato nessun conflitto diretto, e quindi si tratta di una normalizzazione più che di un accordo di pace. Ovviamente benvenuto, perché credo che tutte le persone debbano essere a favore di un appianamento dei conflitti e di una riduzione delle tensioni. In questo senso quindi è certamente un grosso successo sia per Israele, gli Emirati, Bahrain, forse soprattutto per il presidente Trump, ma in generale per le persone che preferiscono la pace alla guerra. Restano naturalmente alcune incognite. Innanzitutto il testo del trattato è ancora segreto ed è stato detto che verrà rivelato solamente dopo la firma, in realtà dopo la ratifica, che dovrà avvenire da parte anche dei rispettivi governi, e ci sono molte discussioni su quali siano gli articoli un poco sommersi, per esempio la questione della vendita di aeroplani F-35 più avanzati in questo momento, di cui Israele già possiede diversi esemplari e che però è l'unico paese nel Medio Oriente ad averli, e il trattato comprenderebbe anche la vendita di tali aerei agli Emirati. E naturalmente l'interesse di Trump è un interesse economico, produttivo, vuole creare posti di lavoro, ma per Israele questo è un punto molto delicato, perché ha sempre chiesto di avere una superiorità tecnico-militare nella regione, e vi sono anche altri aspetti da verificare. Curioso fra l'altro il fatto che oggi a Washington si presenterà Netanyahu, primo ministro, ma da parte degli Emirati solamente il ministro degli esteri e non l'emiro, come sarebbe stato logico pensare. Quindi esistono alcuni punti di domanda. Ripeto, il fatto internazionalmente è fondamentalmente positivo. Da parte di Israele, se si può dire qualche piccola critica interna interessante nel contesto del discorso israeliano, che questo è stato un processo portato avanti assolutamente individualmente dal primo ministro, senza associarsi a nessuno. Il ministro degli esteri israeliano non partecipa oggi alla cerimonia, in realtà probabilmente si dice non era nemmeno al corrente delle trattative avanzate, nessun membro del governo sarà presente, ci sarà Netanyahu con la moglie e i figli. È un comportamento che alcuni umoristicamente in Israele definiscono più da emiro che non da primo ministro di una repubblica parlamentare democratica, e questo naturalmente mette in questione il modo di Netanyahu di fare politica.
Ci sono delle questioni interne aperte anche al governo israeliano. Annalisa Perteghella, l'intesa con gli Emirati Arabi Uniti, partiamo da questa, è stata annunciata lo scorso 13 agosto, oggi appunto la firma. I due paesi avviano così le loro relazioni diplomatiche nella regione, però il fatto che Israele e gli Emirati dialogassero, si incontrassero, era una sorta di segreto di Pulcinella, cioè questo contatto c'era da anni.
Esattamente, non solo con gli Emirati ma anche con altri paesi del Golfo. Infatti il fatto che abbia fatto subito seguito il Bahrain non è arrivato così inaspettato, e addirittura questi contatti ci sono anche con l'Arabia Saudita, che per motivi di prestigio e legittimazione nel mondo arabo difficilmente a breve potrà anche lei annunciare la normalizzazione, diciamo così, alla luce del sole. Però in realtà appunto questi contatti, questi interessi comuni esistono da molti anni e sono stati in qualche modo facilitati nell'ultimo periodo proprio dall'amministrazione Trump, che ha visto nella saldatura tra gli alleati tradizionali, quindi Israele e il Golfo, la perfetta, insomma, una sorta di riedizione della politica statunitense del doppio pilastro nella regione, quindi affidarsi su due alleati chiave per contenere il nemico comune, che in questo caso è l'Iran, è tornato a essere l'Iran dopo gli anni di Obama, in cui invece si era cercato di aprire anche all'Iran e favorire in qualche modo un condominio nella regione. Con l'amministrazione Trump invece assolutamente si è tornati all'isolamento e al contenimento dell'Iran, e quindi insomma per semplici motivi di equilibri geopolitici era insomma piuttosto aspettata e attesa questo allineamento tra Israele e i paesi arabi del Golfo.
Parleremo più in là anche di questi equilibri geopolitici, delle relazioni con l'Iran e con la Turchia anche. Professor Riccardo Bocco, c'è un'immagine che ha fatto un po' il giro del mondo lo scorso 13 agosto, quella dell'edificio del municipio di Tel Aviv illuminato con i colori della bandiera degli Emirati, due paesi che allacciano relazioni diplomatiche, in cabina di regia agli Stati Uniti, Trump come uomo della pace, si può dire così?
Penso che Trump in questo momento stia giocando proprio questo ruolo di uomo della pace.
C'è anche un premio Nobel in vista, si pensa,
sì,
si dice.
Sì, sì, è stato nominato al premio Nobel, ha intavolato discussioni attraverso Pompeo, il suo segretario di Stato, con i talibani e il governo afghano, e siamo a due mesi dalle elezioni americane, per cui questa attività del cerchio di Donald Trump e anche da vedere in funzione delle nuove elezioni, ma più largamente anche del, direi, ruolo che un terzo degli elettori statunitensi sono evangelisti, cristiani sionisti, e costituiscono un appoggio estremamente importante per l'attuale presidente americano, e questo elettorato americano vede di buon occhio chiaramente la normalizzazione delle relazioni con due paesi che, anche se non corrono nella stessa categoria di stati arabi più importanti demograficamente, politicamente, economicamente, come la Siria, l'Iraq e altri, non parliamo dell'Iran per uno stato non arabo, ma nella regione estremamente importante. Questo detto, questa mossa di normalizzazione contribuisce ugualmente a contribuire a spaccare quel poco che rimaneva ancora dell'unità araba, sì, se se ne può ancora parlare. Cioè, in sostanza, la Lega degli Stati Arabi, a cui cui l'autorità palestinese una decina di giorni fa aveva sottomesso una richiesta di sanzioni contro gli Emirati Arabi Uniti, la Lega degli Stati Arabi, attraverso in modo particolare l'Egitto, hanno negato ai palestinesi questa solidarietà che loro richiedevano rispetto a Israele e alle relazioni con Israele. Quindi è una sconfitta estremamente importante non solo per i palestinesi, ma ugualmente sul piano dell'unità araba che a partire dal 2002, cioè quando il celebre piano Abdallah di pace degli Stati Arabi con Israele era stato lanciato, ecco, tutto questo oggi è finito.
Le considerazioni di Riccardo Bocco ci portano al nodo principale, all'aspetto più conteso di questo accordo, che è quello che riguarda il futuro dei territori palestinesi controllati oggi dall'autorità nazionale palestinese. L'intesa che verrà siglata, secondo gli Emirati Arabi, è un accordo di pace, ma la pace tra Emirati e Israele non può sostituire, dicono ad Abu Dhabi, quella tra Israele e i palestinesi. Ricordo, Sergio Della Pergola, che Israele mirava ad annettere a partire dallo scorso luglio una parte dei territori palestinesi occupati, estendere quindi la sua sovranità, considerare il 20% di quei territori parte integrante di Israele, un passo che per ora non è stato compiuto. L'accordo firmato, che verrà firmato oggi, di fatto sospende i progetti di annessione, ma c'è molta discussione e polemica attorno a quel sospendere, annessione solo rinviata.
No, certamente, comunque più che Israele era il primo ministro Netanyahu che mirava a questa annessione parziale del territorio. Certamente il Parlamento non ne ha mai discusso e non esiste una maggioranza nel paese che è molto diviso d'altra parte su questo tema. Indubbiamente Netanyahu ha cercato di minimizzare questa forte concessione che ha dovuto fare, nel senso di rimandare. Lui dice rimandare, ma in realtà si tratta di sospendere sine die. In realtà, se noi leggiamo attentamente il piano di pace di Trump, che è stato pubblicato lo scorso gennaio, vediamo che chiaramente si tratta di una proposta di due stati per due popoli, con concessioni territoriali reciproche, ossia scambi di territori, ridisegnare i confini fra Israele, Cisgiordania e Gaza, e creare quindi una situazione concordata diversa da quella attuale, ma comunque sulla base del riconoscimento di due entità nazionali. Netanyahu è interessato molto a mettere in sordina questo. Ha detto che nel discorso interno questo gli è costato, perlomeno nei sondaggi, molti voti a destra. Infatti c'è un piccolo travaso nei sondaggi di voti fra il Likud, il partito nazionale guidato da Netanyahu, e un altro partito anche nazionale e in teoria ancora più integralista guidato dall'ex ministro Bennett, oggi all'opposizione, che raccoglie coloro che pensano che effettivamente questa concessione, la non annessione, sia un grave errore storico da parte israeliana. Ripeto, la maggioranza del paese non va su questa linea, ma certamente questo è un discorso centrale che dimostra come in politica in definitiva non esistono pasti gratis, bisogna avere qualcosa ma anche dare qualcosa, e questo nessuno lo vuole ammettere, ma in definitiva è la fondamentale conclusione di questo processo. Ancora una parola sui palestinesi. È un grave peccato vedere come i palestinesi siano rimasti esclusi e fuori da questa circostanza. In realtà per fare politica bisogna sapere fare politica, e questa cosa era nell'aria, come è stato giustamente ricordato. Sono molti anni che esistono rapporti informali, ma in realtà con rappresentanze fisse da parte di Israele e degli Emirati rispettivamente, e quindi non è sorprendente che nel quadro dell'allineamento soprattutto dei paesi sunniti di fronte al rischio iraniano, anche se Bahrain, ricordiamo, ha una popolazione per il 60% sciita, però il potere è chiaramente fortemente in mano ai sunniti. Di fronte a questo i palestinesi si sono ridotti in un angolino. Oggi hanno subito un gol clamoroso e per uscirne bisogna ora creare un altro gol. Questo gol, rapidamente dico questo, può essere o un clamoroso atto di guerra, che sarebbe molto sconsigliabile, oppure un clamoroso atto diplomatico. Questa è la scelta dei palestinesi e vedremo cosa vorranno fare.
Riccardo Bocco, Sergio Della Pergola ha appena detto che bisogna saper far politica, l'autorità nazionale palestinese non ha saputo cogliere la palla al balzo ed inserirsi in queste trattative che portano all'accordo di oggi.
Non sono stati convocati a questo genere di trattative, cioè l'autorità palestinese, se guardiamo l'ultimo anno e mezzo, è stata progressivamente minacciata e poi esclusa dagli Stati Uniti, e i palestinesi si sono anche autoesclusi ad un certo punto, cioè c'è una serie di decisioni della presidenza Trump, a cominciare dalle questioni dello spostamento dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, il riconoscimento indiretto del ruolo di Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico, la sospensione degli aiuti all'UNRWA, cioè l'Agenzia Umanitaria delle Nazioni Unite che nel Vicino Oriente supporta più di 5.400.000 rifugiati palestinesi iscritti alle Nazioni Unite. Dopodiché c'è stata la chiusura della rappresentazione dell'OLP a Washington, cioè questa chiusura è stata decisa dagli Stati Uniti, c'è stata ugualmente la sospensione degli aiuti dell'Agenzia dello Sviluppo americano ai palestinesi, USAID, insomma ci sono state tutta una serie di decisioni prese dall'amministrazione americana che hanno fatto, e soprattutto il piano del secolo di Trump, il deal of the century, che hanno messo in sostanza i palestinesi di fronte ad un fatto compiuto, e Abbas e il suo cerchio ha deciso di non volersi più sedere a una tavola di negoziazioni con un mediatore, quello statunitense, che è chiaramente parziale in favore di Israele. Riguardo a tutta questa questione bisogna ugualmente ricordare che il Bahrain l'anno scorso aveva già ospitato a Manama la conferenza che svelava la parte economica del Deal of the Century, e a questa conferenza non avevano partecipato ufficialmente né israeliani né palestinesi, ma alcuni rappresentanti di stati arabi e vari altri cerchi di interesse economico internazionali e altri paesi chiaramente del pianeta. Però, come dire, la questione dei palestinesi, c'è un processo da un lato di esclusione da parte degli Stati Uniti, un processo di autoesclusione ugualmente da parte dei palestinesi rispetto alla posizione americana, e una posizione che è da sempre ambigua, cioè quella del primo ministro Netanyahu, che ha continuato a dire che non c'era un partner per la pace fra i palestinesi.
Annalisa Perteghella, alla luce di quanto sta capitando a Washington, della firma di questo accordo, l'opzione di due stati, uno stato per due popoli, si allontana sempre di più, secondo lei?
Ma direi sì, alla luce, bisogna essere realisti, guardare in faccia la realtà, e di fatto, come veniva giustamente ricordato prima, il fatto che due paesi arabi, nello specifico Emirati e Bahrain, abbiano in qualche modo rotto il fronte dell'unità araba e quindi in qualche modo detto che l'iniziativa di pace araba del 2002, che prevedeva pace e relazioni normali tra Israele e i paesi arabi in cambio della fine dell'occupazione dei territori palestinesi, ecco, quell'iniziativa è lettera morta, perché va bene anche così, va bene anche normalizzare senza che Israele faccia alcuna concessione, se non appunto la sospensione sine die dell'annessione, che però, come appunto è stato detto, era molto difficile effettivamente da portare a termine in questo momento. Per cui credo che appunto anche realisticamente occorra concentrarsi su quello che sta accadendo in questo momento, guardare in faccia la realtà, e del resto molti palestinesi dell'ultima generazione, insomma la nuova generazione di palestinesi, non le vecchie leadership arroccate sulle loro posizioni, hanno già spostato in qualche modo il focus su una soluzione a uno Stato. La questione, la grande questione da dirimere è che tipo di Stato, quindi se uno Stato democratico in cui anche i palestinesi abbiano voce, rappresentanza, diritti, oppure uno Stato apartheid in cui vengono relegati in territori di fatto in cui sono chiusi lì, ecco. Però appunto dipenderà molto anche da che cosa i palestinesi faranno nei prossimi mesi, in che modo reagiranno, ecco.
Riccardo Bocco, una soluzione a uno Stato immaginabile?
Da vario tempo che si parla di una soluzione ad uno Stato con un appoggio da parte di tutta una, direi, di vari attori sociali e politici palestinesi che pensano che finalmente lo Stato, la soluzione ad uno Stato potrebbe essere il risultato finale. Questo però attualmente è più o meno impossibile, perché non solo politicamente sembra impossibile, ma il vero problema è ugualmente quello che nel 2018 ha votato la Knesset, cioè la nuova legge organica. In Israele non c'è una Costituzione, c'è quello che si chiama una legge organica, eredità del periodo mandatario britannico. La legge organica del 2018 prevede che solo i cittadini israeliani ebrei hanno diritto di nazionalità, il resto, cioè i cittadini arabi e palestinesi non ebrei, hanno solo diritto di cittadinanza, e quindi discrimina in modo molto chiaro. Questo era già un dato di fatto, ma la legge del luglio 2018 mette nero su bianco questa discriminazione, e il problema è che se l'annessione ci fosse stata nei termini previsti da Netanyahu, avremmo avuto chiaramente una situazione di apartheid. L'apartheid esiste già in Israele, ma come dire, per la visione di uno Stato ci vorrebbe un Mandela e un de Klerk da parte e dall'altra, e per il momento, diciamo, l'equazione non è ancora immaginabile.
Sono figure che al momento non ci sono. Vi propongo ora di sentire un'intervista registrata ieri a Ani Gaber, rappresentante diplomatico dell'Autorità Nazionale Palestinese a Milano e per il Nord Italia, che esprime, come del resto già fatto dalla stessa autorità in queste settimane, il suo totale disappunto per l'accordo che sta per essere firmato oggi.
Questa intesa viene considerata come un tradimento, è una pugnalata alla schiena della causa del popolo palestinese, perché non tiene conto dei diritti nazionali del nostro popolo, e questi accordi che vengono firmati con Israele, la benedizione dell'America e gli Emirati Arabi e il Bahrain, è una, diciamo, una uscita contro gli accordi arabi della Lega Araba e della Conferenza Araba di Beirut, che dicevano: nessun paese arabo può normalizzare i rapporti con Israele finché il territorio arabo-palestinese è occupato e finché non nascerà lo Stato palestinese indipendente con Gerusalemme Est capitale. Quindi Israele fino adesso non ha mai rispettato questi accordi internazionali, le risoluzioni dell'ONU. Questa mossa da parte degli Emirati Arabi e del Bahrain sotto pressione americana viene considerata da parte nostra è un tradimento alla causa nazionale del popolo palestinese.
Secondo gli Emirati Arabi Uniti, però, questo accordo permetterà di porre termine alle annessioni israeliane in Cisgiordania.
Ma è chiaro che loro dicono così. Assolutamente è stato rimandato, non annullato, rimandato da parte israeliana grazie alla nostra resistenza. Il mondo intero, Unione Europea, l'ONU, l'intera comunità internazionale ha rifiutato, perché ogni territorio occupato non deve essere assolutamente toccato, rispettando il diritto alla legalità internazionale, Convenzione di Ginevra e così via. Quindi questo è un territorio occupato. Israele non può in nessun modo e non deve annettere neanche un centimetro di questo territorio. È chiaro che fa comodo agli Emirati Arabi di dire che grazie al loro accordo con Israele, non dico è stato rimandato, lo dicono anche loro. E allora a cosa serve questo? Praticamente sia gli Emirati Arabi che il Bahrain prendono, diciamo, come una scusa di questo accordo, ma non lo dicono, la questione dell'Iran, però usando la causa palestinese, del popolo palestinese. Questo non ci stiamo noi, assolutamente. e la causa fondamentale del Medio Oriente e del mondo arabo è la causa nazionale del popolo palestinese. Finché il nostro popolo non otterrà i suoi sacrosanti diritti al ritorno, all'autodeterminazione, alla creazione dello Stato palestinese indipendente, Cisgiordania e Gaza, la parte araba di Gerusalemme come capitale, praticamente il confine del 4 giugno del 67, non ci sarà assolutamente nessuna pace nella regione.
Temete dunque che la soluzione dei due stati possa venire archiviata definitivamente?
E chiaramente con questo comportamento da parte di Israele e del governo di Netanyahu, purtroppo non verrà rispettata questa soluzione che è stata messa negli accordi di Oslo già nel 93, quindi rispettando il diritto e la legalità internazionale e tutte le risoluzioni dell'ONU.
C'è anche chi accusa l'autorità nazionale palestinese di essere divisa al suo interno, di non essere un partner affidabile.
E questa qua è la politica, appunto la propaganda israeliana. Una settimana fa è stata fatta una conferenza, una riunione a Ramallah e hanno aderito tutte le organizzazioni palestinesi, sia all'interno che all'esterno dell'OLP. Quindi hanno stabilito l'unità nazionale e mettere fine alle divisioni e affrontare uniti più che mai questo attacco che praticamente mette in discussione l'intera esistenza del popolo palestinese e la sua giusta causa nazionale.
Sergio Della Pergola, riassumo in una frase quanto detto da Ani Gaber: l'accordo di oggi serve solo a Israele, non ai palestinesi. E ripropongo anche una riflessione di Riccardo Bocco: l'apartheid in Israele esiste già. Lei come la vede?
Ma intanto diciamo onestamente, questa idea dello Stato unico è una triviale provocazione intellettuale che non ha nessuna chance di esistere. È come parlare di uno Stato europeo unico, che naturalmente è un sogno irrealizzabile, vedi Brexit. Quindi cominciamo a levare le cose strane e impossibili e concentriamoci invece su quelle realistiche e possibili, che sono i due Stati per i due popoli. Ora, indubbiamente, come già si diceva prima, il fatto di oggi crea un problema all'autorità palestinese, che comunque è divisa, nonostante l'incontro di Ramallah. Non è pensabile che Hamas e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, Abbas e Abu Mazen, si possano sinceramente riconciliare. Non vedo la visita presidenziale di Abu Mazen a Gaza, no, non la vedo proprio. E quindi è molto teorica l'unità palestinese. Quindi queste unità arabe, come parlare dell'unità latinoamericana o l'unità europea, sono delle grandi dichiarazioni, ma in politica le cose vanno diversamente. Ci sono dei patti di interessi e gli interessi in questo momento sono chiari. L'Iran è una dittatura estremista, minacciosa, armata, fa paura a molti, e quindi coloro che sono i dirimpettai, ossia gli Emirati e Israele che ha portato di missili, hanno certamente un interesse comune, ma anche l'Egitto e anche altri paesi, fino al Marocco e fino a altri paesi del Maghreb. E quindi è una situazione che presenta un ampio fronte. Certo, la posizione della Turchia è molto anomala, è ancora da discutere la democrazia di Erdogan. Quindi, in definitiva, tornando un poco a quello che abbiamo detto prima, è un passo in avanti che però ha molte palle di piombo ai piedi che vanno ancora verificate. La politica deve continuare. L'interesse di tutti è che si trovi chiaramente una soluzione al contenzioso palestinese-israeliano. I palestinesi dovranno rinunciare a quella retorica che ancora nega l'esistenza dello Stato di Israele, come si legge in tutti i libri di testo delle scuole elementari palestinesi, e cercare d'altra parte in Israele di trovare un governo che abbia in mente una reale pacificazione della zona, che è il vero interesse di tutti, perché da questa normalizzazione emergono poi dei vantaggi enormi sul piano della pace, sul piano dell'economia, sul piano dell'immagine, dei rapporti internazionali, e quindi tutte le persone di buona volontà dovrebbero essere interessate a questo. E non dimentichiamo che tutto questo avviene nell'emergenza del virus corona, in cui siamo...
Scatta
venerdì mattina un nuovo lockdown in Israele, che è un grosso problema, dimostra anche esiste una grossissima contestazione in Israele nei confronti della gestione da parte di Netanyahu del fenomeno epidemico, e chiaramente c'è forte scontento, il rischio di una disoccupazione che è già cresciuta ai massimi storici e potrebbe ancora aumentare, e quindi una certa instabilità anche sul piano poi della politica interna israeliana, che fatalmente prima o poi arriverà a nuove elezioni in cui potrà prodursi uno
ennesime elezioni, sì.
Ennesime elezioni con schieramenti anche imprevedibili e da cui Netanyahu potrebbe uscire anche fortemente scottato.
Siamo ormai in conclusione, abbiamo fatto un accenno alla questione iraniana, l'Iran. Annalisa Perteghella, un'ultima domanda a lei: possiamo dire che la priorità strategica del mondo arabo non è più la soluzione del conflitto israelo-palestinese, ma il contrasto alle ambizioni espansionistiche iraniane sulla regione?
Sì, perlomeno di alcuni paesi, in particolare quelli del Golfo, che sono appunto i dirimpettai dell'Iran. Se posso permettermi, forse la risoluzione della questione palestinese non è mai stata poi così tanto al centro delle agende, nel senso che è sempre stata ampiamente utilizzata dai paesi arabi, poi però appunto gli errori commessi, le occasioni perse sono state tantissimi. Io però appunto benvenuta questa normalizzazione, si porta effettivamente un appianamento delle tensioni eccetera, io però temo che ne creerà altrettante, perché rinsaldare un fronte anti-iraniano nel momento in cui l'Iran si sente profondamente minacciato dalla politica statunitense e quindi è per effetto di questo sentirsi più minacciato, diventato più aggressivo. Abbiamo visto tutti gli attacchi che nell'ultimo periodo si sono un po' fermati, però insomma abbiamo parlato ampiamente del comportamento iraniano nella regione. Ecco, io non credo che l'Iran scenderà a patti con questa situazione in maniera pacifica, si attrezzerà anche lui, quindi auspico in questo grande ridisegnamento della regione che si tenga conto anche di questo fattore. L'Iran non può essere silenziato, è un paese dal peso geopolitico enorme e in qualche modo va incluso nella regione, non messo all'angolo, perché abbiamo visto che cosa è stato capace di fare. Proprio ieri era l'anniversario degli attacchi sulle raffinerie Aramco dello scorso settembre, quindi insomma non è un paese che può essere messo di fronte al fatto compiuto in maniera così semplice come si immagina Washington.
Ecco. Tante questioni aperte su questo scacchiere molto delicato in Medio Orientale, siamo ormai davvero in conclusione. Io ringrazio i nostri ospiti per il loro contributo a questa puntata. Ricordo che Modem è sempre scaricabile sul nostro sito rsi.ch/modem e che tutte le nostre puntate vanno in onda alle 19:25 su Rete 2. Da Roberto Porta l'augurio di una buona giornata.